Benvenuti a tutti. Vi invito ad aprire la scrittura nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Vangelo di Giovanni capitolo 3. I versi che ci accompagneranno oggi sono dall'1 al 21. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Probabilmente uno dei versi più noti e più conosciuti di tutta la scrittura, perché ci manifesta un po' quelle che sono le intenzioni di Dio nei confronti dell'umanità. E se ci pensate, questa dichiarazione di Dio è esattamente coincidente con quelle che sono le intenzioni dell'Apostolo Giovanni nello scrivere questo Vangelo. L'abbiamo detto più volte. Giovanni capitolo 20, versetto 31, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Fratelli, amici, le buone intenzioni di Dio e nostre sono supportate da fatti coerenti con queste buone intenzioni? Sono semplicemente delle dichiarazioni o ci sono degli elementi che ci dicono qualcosa nella stessa direzione? Cosa sappiamo del nostro desiderio di conoscere ed amare Dio? Cosa sappiamo del desiderio di Dio di conoscerci e di amarci? La scrittura mi sembra abbastanza chiara per quanto riguarda l'intenzione di Dio stesso. Lui è colui che si è rivelato. Lui è colui che si rivela nella sua parola e l'autore della lettera agli ebrei addirittura ci dice che lui negli ultimi tempi ha parlato ancor più forte di questa sua intenzione e lo ha parlato in modo così forte attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo. Lui ci viene descritto da Giovanni in questo Vangelo come la luce che brilla, nel capitolo 1 l'abbiamo visto, ed è quella luce che ci permette di vedere quell'Iddio che nessuno mai ha visto, ma solo colui che era nel seno del Padre l'ha rivelato. Gesù Cristo è l'atto coerente dell'amore che Dio ha per noi. Lui è l'atto coerente, ma cosa possiamo dire di noi? Noi amiamo Dio? Ricerchiamo Lui? Beh, questo brano che adesso andremo a leggere ci dà una risposta e ci dà la risposta nei versetti 19 e 20. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Fratelli, quando veniamo a contatto con la rivelazione di chi Dio è, noi veniamo a contatto con la sua santità, con il suo carattere, sì con il suo amore, ma anche con la sua santità. E questa santità di Dio è qualcosa che va al di là della capacità del peccato umano di poterla sopportare. Noi non possiamo tollerare la santità di Dio nelle nostre vite, noi non amiamo Lui, noi non ricerchiamo Lui a motivo della nostra condizione, a motivo del nostro peccato. E questo è il nostro problema. Il brano di quest'oggi indirizza proprio questo argomento, ci parla proprio di questo argomento, ci parla di questa nostra incapacità naturale di poter conoscere Dio. E ci dice, occorre che succeda qualcosa di straordinario. E ancora una volta, vediamo che Gesù Cristo è superiore a quello che le pratiche, la cultura, la religiosità ebraica poteva offrire. Lui ci offre una via, che è la via di Dio. Vogliamo leggere Giovanni 3, versetti da 1 a 21. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse, «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti dico, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono accadere queste cose? Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, poiché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Questo brano che abbiamo letto è il fondamento per la nostra conoscenza di Dio. Ed è un brano come costruito su tre livelli. Abbiamo una base, un livello intermedio e un livello alto. Il livello alto, quello che sta in cima, lo troviamo nei versetti da 1 a 8. E ci dice semplicemente questo, che la conoscenza di Dio si poggia sulla nuova nascita. Tu puoi conoscere Dio unicamente e attraverso la nuova nascita. Tre domande semplici, spero. Perché è necessaria la nuova nascita? Che cos'è la nuova nascita? Com'è possibile la nuova nascita? Perché è necessaria la nuova nascita? Beh, Gesù parla di questo discorso proprio a ridosso delle ultime parole che aveva pronunciato quando aveva fatto la pulizia del Tempio e alcuni avevano creduto in Lui, leggiamo nel capitolo 2 versetti 24 e 25, ma Lui non aveva creduto in queste persone. C'erano delle persone che avevano creduto in Lui, ma Lui non aveva molta fiducia nella fede di queste persone, non era la fede giusta, l'abbiamo visto la volta scorsa. E in questo capitolo, e nei capitoli un po' che verranno poi nelle altre predicazioni, incontreremo Gesù avere dei dialoghi con delle persone. Delle persone che Gesù conosceva molto bene, che Gesù conosceva nel loro interiore. E le conosceva così bene che poteva dare delle risposte pertinenti a quella che era la loro situazione. E la prima di queste persone che noi incontriamo, di queste conoscenze che Gesù fa nei primi periodi del suo ministero, è proprio quest'uomo, Nicodemo. Nicodemo è uno che ha la presunzione di sapere. E va da Gesù e gli dice, Rabbi, quindi già maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore, noi sappiamo. Chi gliel'ha detto non si sa, ma noi sappiamo che tu sei venuto da Dio, poiché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E Gesù, come al suo solito, dà una risposta che poco c'entra con quella che è la domanda o l'affermazione che gli è stata fatta. Anche in questo caso risponde in modo che uno potrebbe dire, sì, in effetti faccio delle cose strane, cioè effetti, faccio miracoli in effetti. Ma Gesù invece, come al suo solito, Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E questa frase che Gesù usa, in verità, è come un asso nella manica. Verrà ripetuta 3 volte in questo testo. E questa ripetizione ci vuole sottolineare il fatto che Gesù parla con autorità, con l'autorità di Dio, perché conosce perfettamente quello che c'è nel cuore dell'uomo e può ponderare bene il peso delle parole che questi pronunciano. Può capire bene qual è il peso delle parole che Nicodemo sta pronunciando. Un giorno un uomo andò al Louvre, a Parigi, perché voleva vedere la Mona Lisa, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E allora entra nel museo, si ferma davanti al dipinto, che è molto piccolo rispetto a quello che noi immaginiamo, sta lì in contemplazione, chiaramente essendo un quadro prezioso ci sono delle guardie che lo vigilano. Arrivato a un certo punto si gira verso la guardia e gli dice: a me non mi piace. La guardia, con gentilezza, ma con determinazione, gli dice: signore, è finito il tempo per queste opere di essere giudicate. Questo è il tempo in cui gli spettatori sono giudicati. Non sono qui per essere giudicate. Ed è lo stesso di quello che accade a Nicodemo con Gesù. Gesù non è lì per essere giudicato, non è tanto importante quello che Nicodemo sa su Gesù, ma è molto più importante quello che Gesù sa, anche se Nicodemo non se ne rende conto, sulla sua vita. E questo è quello che è importante. Nicodemo, fratelli, aveva tutte le carte in regola per essere la persona più indicata per il regno di Dio. Nicodemo era una persona rispettabile, Nicodemo era un religioso, Nicodemo, oltre ad essere religioso, era uno al top del sistema religioso del suo tempo, era uno che conosceva la legge, era un maestro della legge stessa, per cui chi se non lui poteva essere il candidato ideale per il regno di Dio? Eppure no, perché Nicodemo, così come mette, si trovava nella stessa condizione in cui siamo tutti noi per natura, pieni, come dirà il versetto 20, come abbiamo letto nel versetto 20, di cose malvagie. Piene di cose malvagie. E Nicodemo non poteva su questa base poter conoscere Cristo. Ecco il motivo per cui è necessaria la nuova nascita, perché tu ed io per natura siamo dei peccatori. Non è importante quello che pensiamo, ma quello che il Signore pensa di te e di me. E quello che Lui vede sono semplicemente dei peccatori per natura. Ed ecco perché è necessaria la nuova nascita. Ma che cos'è questa nuova nascita? Come la potremmo descrivere? Nicodemo, infatti, non è che ha chiaro quello che Gesù vuole dirgli. Pensa di intuire un po' quello che voglia dire. E allora gli dice: ma scusa, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Ha capito che bisogna che ci sia qualcosa di importante che venga realizzato, ma non comprende bene come possa succedere questa nuova nascita. E Gesù gli dice, e Gesù quando parla di nuova nascita e di regno di Dio, parla quasi sempre di vita eterna. E la vita eterna è collegata alla conoscenza di Dio. Guardate cosa dice Giovanni stesso più in là nel stesso Vangelo. Questa è la vita eterna, che conosciamo te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E Gesù ribadisce questo concetto nel versetto 5. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Che cos'è la nuova nascita? È questo che Gesù definisce con questa espressione nato d'acqua e di spirito. E qui si fermano le lancette, perché Nicodemo non capisce bene che cosa Gesù voglia dire, e devo dire che anche noi spesso non capiamo che cosa Gesù voglia dire e facciamo tanta confusione. Nella letteratura cristiana ci sono tante interpretazioni riguardo a questo nascere d'acqua e di spirito, ve ne cito solo 4, non le approfondisco perché non mi interessa approfondirle, però secondo alcuni l'acqua significa il parto naturale, mentre lo spirito significa la nascita spirituale. Secondo un'altra invece idea, l'acqua e lo spirito indicano un insieme unico di purificazione e rinnovamento spirituale. Questa è la mia idea. La terza, l'acqua è il battesimo di Giovanni e lo Spirito invece è quello che Gesù dà. Una quarta interpretazione invece vede nell'acqua il lavaggio esteriore, il battesimo cristiano, mentre lo Spirito l'opera interiore che Dio ha fatto. Io personalmente, come vi ho anticipato, senza dilungarmi troppo su argomentazione, sono per la seconda ipotesi, cioè che l'acqua e lo Spirito indicano un insieme unico di rinnovamento e purificazione. Perché? Beh, intanto perché questa acqua e Spirito fanno da controaltare con questo nato di nuovo che vediamo nel versetto 3. Non ci sono tante nascite. Nato di nuovo d'acqua e di Spirito. E poi perché c'è questa proposizione di che sembra controllare, dominare sia l'acqua che lo Spirito. È come se dicesse c'è una sola fonte, acqua-spirito, per questo rinnovamento che voi state vivendo. E poi soprattutto perché Gesù sembra rimproverare Nicodemo per il fatto di essere un maestro della legge, e non capire quello che sta dicendo. Allora questo mi fa pensare, se Nicodemo, essendo un maestro, poteva comprendere, vuol dire che Gesù sta facendo un riferimento a qualche altro testo del Vecchio Testamento. E difatti l'idea più, più probabile è che Gesù stia facendo una citazione del profeta Ezechiele. Profeta Ezechiele nel capitolo 36, se qualcuno lo vuole prendere, Ezechiele 36, versetti 25 e 27, noi leggiamo: vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osservate e mettete in pratica le mie prescrizioni. Ezechiele 37. Ci sono tanti altri riferimenti nel Vecchio Testamento che mettono insieme quest'acqua e questo spirito, ma in Ezechiele 37 è alquanto evidente il collegamento, che l'acqua e lo spirito sono il processo della nuova creazione che Dio compie nel credente. Acqua e spirito. Il vecchio è passato, il nuovo è arrivato, il peccatore è stato lavato, l'acqua, e la persona che ne viene fuori è una persona nuova con un cuore che batte per Dio. E qui il riferimento allo spirito. Pensate Paolo come si esprime in Tito 3:5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. La nuova nascita è qualcosa di totalmente nuovo, è qualcosa di totalmente di nuovo, perché quello che è nato dalla carne è carne e non potrà mai essere spirituale. Fratelli, la vita eterna non è semplicemente una continuazione dell'esistenza oltre la morte, cioè un periodo così lungo, eterno, appunto, che non finisce mai. Sì, è anche questo, ma è anche qualcosa, e soprattutto qualcosa di qualitativamente diverso. Ed è per questo che noi possiamo sperimentarla già ora, qui e adesso, anche se non siamo fisicamente ancora morti. Già gustiamo in noi i frutti della vita eterna. Perché? Perché conosciamo Dio. Perché? Perché siamo nati di nuovo. Ora, quando qualcuno usa espressioni tipo «questa cosa mi ha cambiato», che cos'è che vuole dirci? Che cos'è che ci vuole trasmettere? Ci vuole trasmettere il fatto che adesso sta usando qualcosa, un programma, un prodotto, che gli ha dato una svolta nella propria vita. «Questa dieta ha cambiato la mia vita». Non è che è nato di nuovo, ma semplicemente gli vanno magari bene i pantaloni che non portava più perché aveva messo qualche taglia, oppure questo programma mi ha aiutato a gestire meglio le mie finanze, oppure questi esercizi mi hanno permesso di... Sono qualcosa che migliorano la tua esistenza. Ma quando Gesù parla di fare qualcosa di diverso, non sta parlando in questi termini, non sta dicendo di accomodare. Gesù parla di una nuova vita, di una vita eterna, che può venire solo da Dio. E Nicodemo, a questo punto, manifesta quegli stessi problemi che abbiamo anche noi. Versetto 4. Può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Fratelli, tutti noi pensiamo ai cambiamenti nella nostra vita come frutto di nostri sforzi. Mi applico nel programma di allenamento, così miglioro la mia forma. Seguo delle regole finanziarie, così non vado in dissesto economico. Sono tutti frutti delle nostre scelte, ma non è questo. Non è questo. E Gesù lo chiarisce a Nicodemo con questa immagine del vento, che non è che sono cristiani random, che sono un pezzo qui, un pezzo là, non si sa dove siano di casa. Non è questo il significato dei cristiani, che sono come il vento, eh? Cioè, assolutamente. Ma questo va a riferimento a quella che è l'opera sovrana di Dio nella vita del credente. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non ne sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Non è un'opera umana quello che ci sta dicendo Gesù. Non è un'opera che possiamo fare noi, ma è qualcosa che viene direttamente dal Dio. Se noi riuscissimo a capire, a dominare, a controllare il vento, noi potremmo capire quando ci saranno gli uragani, quando ci saranno i tornado, e in questo modo potremmo risparmiare cose e persone. Ma non è così. Noi possiamo vedere solo gli effetti degli uragani, solo gli effetti dei tornado. Non possiamo dominarli, non possiamo controllarli. E allo stesso modo è dell'opera di Dio nella vita delle persone. Tu non puoi controllare, tu non puoi dominare la sua azione nella vita delle persone, ma tu ne puoi vedere i risultati, così come vedi le devastazioni di un tornado, puoi vedere l'opera di misericordia e di grazia di Dio nella vita di una persona. Questa è l'opera del Signore. Le credenziali religiose, fratelli, non sono sufficienti per avere una relazione con Dio. Non lo erano per Nicodemo, che era un maestro, e non lo sono tanto più per noi che non siamo dei maestri. Le credenziali religiose non servono. Geremia si esprimeva così: può un cusita cambiare la pelle o un leopardo le sue macchie? Un cusita è un africano, dovrebbe essere, cioè, può diventare da nero bianco e viceversa, un bianco nero, un leopardo smacchiato. C'era Bersani che voleva smacchiare il leopardo, ma non è questo il significato. Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potreste fare il bene. Questa è la nostra natura. Per esprimere questo, un famoso predicatore puritano di anni fa fece questo esempio. Prendete un maialino, un maiale, lavatelo, pulitelo, profumatelo, mettetegli al collo un bel fiocco rosso, fatelo girare per la casa. Scoprirete che quando egli vedrà la porta aperta, scapperà fuori, malgrado i profumi, malgrado il fiocco rosso che ha al collo, e tornerà a rotolarsi nel fango da cui è stato tirato fuori. E noi siamo esattamente così. Non importa per quanto tu ti stai sforzando a essere una persona educata, brava, giudiziosa, giusta, prima o dopo ritornerai nella pasta di cui sei fatto. Peccatore. Nel peccato. Non è, fratelli, un problema di mancanza di conoscenza, di conoscenza o di mancanza di conoscenza. Non è un problema di buone opere. Il problema siamo tu ed io. Se è la nostra stessa natura di uomini peccatori, questo è il vero problema. Se non nasci di nuovo, non è possibile conoscere Dio. Non puoi entrare nel regno di Dio. E com'è possibile nascere di nuovo? Com'è possibile? Nicodemo se lo domanda. Versetto 9. Non è banale. Come possono avvenire queste cose? Com'è possibile nascere di nuovo? La vita eterna ha a che fare con noi, con qualcosa che noi possiamo fare? La risposta non è proprio così banale. È un sì e un no. è un sì e un no, e mi spiego. E un no non ha a che fare con noi, perché come abbiamo detto, tu puoi nascere di nuovo e questa è solo esclusivamente l'opera sovrana di Dio nella tua vita. Tu non puoi fare nulla, non c'è nulla che tu puoi mettere sul piatto della bilancia per dire Dio salvami. Ma allo stesso tempo la parola ci parla di una responsabilità dalla quale noi non possiamo svincolarci. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui? Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Cosa possiamo fare per nascere di nuovo? Nulla, perché solo Dio può farlo. Dio è sovrano. Tuttavia, è nostra responsabilità credere. E questo ci porta al secondo, diciamo, livello. Abbiamo visto il top, che possiamo conoscere Dio solo tramite la nuova nascita. Adesso vedremo il piano intermedio. La nuova nascita è fondata su che cosa? La nuova nascita è fondata sul Vangelo, ci dice questo brano. Versetti da 9 e 15. Nicodemo fa questa domanda, come possono accadere? E Gesù dà una risposta lunga, una risposta che va dai versetti dal 9 a 15 appunto. Noi adesso andiamo semplicemente per brevità direttamente al focus, versetti 13 e 15. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Carson ci racconta che nel giudaismo del tempo di Gesù erano diffuse molte storie di santi che erano ritornati dal cielo dove avevano avuto delle rivelazioni speciali sui modi e sui piani di Dio. E molte di queste viaggi nell'aldilà riguardavano la figura di Mosè. E Gesù insiste che nessuno è mai salito nel cielo e da esso è ritornato per parlare di cose celesti. Solo il cielo, solo nel cielo, è possibile trovare la vera saggezza. E Gesù, ci dice Giovanni, può parlare di queste cose non perché è asceso, ma perché è disceso dal cielo. Non è salito da una dimora terrena al cielo, ma la sua casa originaria era proprio lì, il cielo. Lui è intrinsecamente ripieno della conoscenza divina. Giovanni ce l'ha detto. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola stessa era Dio. E poi ci ha detto che è arrivato a un certo punto nella storia, circa un po' più di 2000 anni fa, quella parola ha deciso di venire e dimorare fra di noi, di tabernacolare in mezzo a noi. Gesù è colui che è disceso, perché quella era la sua casa originaria. E Giovanni ci parla di lui come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lui è colui che è stato innalzato. E qui già abbiamo una prefigurazione di quella che sarà la croce, l'opera che lui compierà. È stato innalzato attraverso la resurrezione dalla tomba e attraverso l'ascensione per la glorificazione. E tutto questo, fratelli, sapete che cos'è? Questo è il Vangelo. Questo non è altro che il Vangelo. E per capire questa cosa, Giovanni fa un riferimento ad un evento bizzarro. Bizzarro se non si conosce la storia del Vecchio Testamento, di questo serpente nel deserto che era stato innalzato su un palo e dal quale si poteva essere salvati. Il riferimento è in Numeri 21. Il popolo si trova nel deserto ed è stanco di Dio. È stanco di Dio perché è nel deserto, è stanco di Dio perché non vuole mangiare quello che Dio provvede, e ad un certo punto incominciano a lamentarsi. E cosa succede? Che Dio, per punire questo castigo, che uno potrebbe dire, ma dai, si stanno lamentando della dieta. No, ogni peccato è peccato. Non ci sono peccati grandi e piccoli. Dio manda dei serpenti che incominciano a mordere le persone nell'accampamento e queste persone morivano. Alcuni si rendono conto effettivamente di quello che stanno facendo, che questo mormorio contro Mosè è un mormorio contro Dio ed è un peccato, e chiedono una soluzione. E Dio dà una soluzione, dice a Mosè: prendi un serpente di rame, fallo e mettilo su un bastone, e accadrà che quando qualcuno verrà morso da un serpente e guarda questo serpente di rame, sarà salvato. E Gesù è allo stesso modo. Gesù è colui che è stato, ci dice il Vangelo, innalzato sulla croce, e attraverso il nostro sguardo su quella croce noi possiamo essere salvati. Mosè avrebbe dovuto innalzare il serpente, Dio invece ha innalzato il suo figliuolo, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Com'è possibile essere salvati? Com'è possibile la nuova nascita? Semplicemente credendo nel Vangelo. Non dobbiamo guardare a quello che c'è in noi. Non dobbiamo guardare alla nostra opera, ma dobbiamo unicamente guardare all'opera di Dio in Cristo. Questo è il Vangelo. Il Vangelo però è controintuitivo. È controintuitivo perché a noi non ci viene così spontaneo pensare di poter andare al tavolo della salvezza senza mettere nulla. Noi viviamo e siamo immersi in una cultura condizionale, un sistema in cui se fai delle cose ottieni dei risultati. Se ti impegni, se lavori sodo, accumuli soldi e riuscirai a comprare tante belle cose. Se non ti impegni e sei pigro, non accumuli e non riuscirai a comprare tante belle cose. Se sei una persona smart, simpatica e accattivante, avrai tanti amici. Se sei una persona riservata, scontrosa, non avrai degli amici. Se sei uno che mangia bene, che evita i cibi nocivi, che pratica un po' di sana attività fisica, allora sarai sano e bello. Se invece mangi disordinato, se non fai alcuna attività motoria, invece avrai tanti malanni. Questo è un sistema basato sul metodo condizionale, remunerativo, meritocratico. Ora, io non vi sto incentivando a non lavorare, a essere pigri, a mangiare disordinati e a non fare attività fisica. Fatelo se potete. Ma il problema è quando prendiamo questa logica e perversamente la trasliamo nell'ambito spirituale. Quando pensiamo che possiamo avere uno scambio in qualche modo con Dio. Assolutamente no. Assolutamente no. Eppure la maggior parte delle persone pensa che alla fine entreranno in cielo. Perché d'altronde Dio in qualche modo avrà questa bilancia, qua ci sono le opere cattive, qua ci sono le opere buone, peserà, aggiusterà il peso e alla fine tutti entreranno. Non è così. Non è così. Il cristianesimo è completamente diverso. Conoscere Dio è fondato unicamente sulla nuova nascita. E la nuova nascita, fratelli, non poggia sulle nostre opere, ma poggia unicamente sulla fede nel Vangelo, nell'opera di Gesù Cristo, in quello che Dio ha fatto per noi. E il Vangelo, arriviamo alla base di questi tre livelli. Il Vangelo è proprio questo, poggia proprio su questo, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. In questa frase noi abbiamo il fondamento, il contenuto e lo scopo del Vangelo. E questa è la frase per cui noi celebriamo il Natale e la Pasqua. Una prospettiva semplice. Ingannevole forse nella sua semplicità a questo riferimento al mondo così generico, ma rivoluzionaria se compresa pienamente. Tutto inizia con Dio, ci dice. Tutto inizia da Lui. Lui che esiste oltre l'universo ha deciso di manifestarsi, di rivelarsi. L'universo che non può contenere Dio come la nostra mano non può contenere il mondo, pur tuttavia è oggetto dell'attenzione di Dio stesso. E tutto inizia da Lui. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha creato il mondo per essere un luogo in cui amare e sperimentare l'amore e praticare l'amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Questo è il contenuto del Vangelo. Dio che dà suo figlio, Dio che dà suo figlio. Dopo tante alleanze che erano state fatte, dopo tante rotte, ricreate, nuovi patti, giudici, re, schiavitù, uscita dalla schiavitù, nuovamente esilio. Arrivato a un certo punto Dio dice basta e manda direttamente suo figlio, un'azione risolutiva con uno scopo ben chiaro. Dio non aveva intenzione di rimanere isolato nel suo amore, ma voleva, anche se nella Trinità non stava benissimo con se stesso, ma ha voluto manifestarlo a noi, affinché chiunque crede non perisca, ma abbia vita eterna. E questo è lo scopo. E questo è lo scopo di Dio. Ora noi quando usiamo la parola ti amo, la usiamo spesso alla leggera. Lo diciamo, non la pesiamo più di tanto, ma quando Dio dice ti amo, Lui dà un vero valore alle frasi che pronuncia. E l'Apostolo Paolo percepisce questa grandezza dell'amore di Dio. Quando lui ci dice, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Questa è la grandezza, la coerenza dell'amore di Dio con le sue intenzioni. Non sono solo dichiarazioni verbali quelle di Dio, non sono le nostre dichiarazioni all'acqua di rose. Dio suffraga, appoggia le sue dichiarazioni da fatti coerenti, e lo ha fatto. E difatti questo versetto, Dio ha tanto amato il mondo, quello che è sconvolgente non è tanto l'amore di Dio per questo mondo così grande, ma il fatto che Dio abbia un amore così grande per un mondo che è così malvagio. Qui l'Apostolo Giovanni non ci sta parlando del grado dell'intensità dell'amore di Dio, anche se è vero, non ci sta dicendo quanto è grande, ma ci sta dicendo quanto è smisurata la modalità con cui ci ha amato. È così misurata che ci ha dato il suo figliuolo. In questo modo Dio ha manifestato il suo amore per il mondo, donando il suo unico figlio. Forse questa sarebbe una traduzione migliore di questo verso. Come peccatori noi abbiamo bisogno di concentrarsi non su quello che noi possiamo fare, ma su quello che Dio ha fatto. Questa è l'unica soluzione. Siamo stati creati per conoscere Dio e per essere da Lui conosciuti. E l'unico modo perché questo possa accadere è che nasciamo di nuovo. E l'unico modo è affinché riceviamo il Vangelo nella nostra vita. E l'unico modo è perché Dio ci ha amati e ha voluto fare questo. Se volessimo sintetizzare in una frase questo sermone, potremmo dire che noi siamo salvati per sola grazia, in Cristo soltanto, attraverso la fede. Voglio concludere con alcune domande personali. Come puoi sapere di aver creduto nel Vangelo? Come puoi sapere di essere nato di nuovo? Come puoi sapere di avere un rapporto vero con Dio? Vorrei ricordarti a quello che abbiamo detto circa prima sul vento. Non lo puoi spiegare, però il vento lo percepisci, però del vento ne vedi gli effetti. E abbiamo letto da secondo Giovanni quel versetto: chi osserva i miei comandamenti, l'amore di Dio è compiuto nella sua vita. Se tu hai conosciuto veramente Dio, allora avrai evidenze della sua opera di trasformazione nella tua vita. Sarai uno che amerà la luce e che non vuole rimanere nelle tenebre. Non avrai mai chiaro bene il perché Dio abbia voluto fare delle cose nella tua vita, ma vedrai l'opera della sua vita in te. Noi non siamo salvati per le opere, ma quando siamo stati salvati, Dio aveva in vista quelle opere. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo. Voglio invitarti a guardare la tua vita. Voglio invitarti a guardare alle opere della tua vita per vedere che opere sono. Se non hai creduto, se non sei ancora nato di nuovo, il mio invito è quello di credere nel Vangelo, di fare proprio il sacrificio di Cristo, il dono di Dio per il mondo, per l'umanità, personalmente. Che ciascuno di noi possa essere radicato nella grazia di Dio. Inchiniamo il nostro capo. Signore, quest'oggi vogliamo venire davanti a Te, non secondo le nostre giuste carte, non secondo la nostra giusta condizione, non secondo le regole a posto che abbiamo nella nostra vita, ma vogliamo venire unicamente davanti a Te, sull'opera che Tu puoi fare. Signore, vogliamo chiederti, Signore, che Tu possa far nascere la Tua vita in ciascuno dei presenti quest'oggi. Signore, vogliamo crederti che il Vangelo possa essere il fondamento della nostra esperienza. Signore, che ciascuno di noi possa rendersi pienamente conto della grazia, della bontà, dell'amore che Tu hai avuto nei nostri confronti, dandoci il Tuo figliolo, mentre noi non eravamo che dei peccatori, morti nei falli e nei peccati. Signore, che ciascuno di noi possa guardare la sua propria vita per vedere gli effetti di questo vento, dove stanno portando e che cosa producono. Signore, che l'amore e la passione per la Tua parola possano essere completi in noi, affinché l'amore Tuo possa essere pieno nella nostra vita. Signore, a mani vuote ci presentiamo davanti a Te, confidando semplicemente nel fatto che Tu hai amato il mondo, che Tu hai amato personalmente ciascuno di noi, per darci il Tuo figliolo, Gesù Cristo. In Lui noi veniamo a Te, guardando come a quel serpente innalzato. Altro non ne abbiamo, Signore, che quella croce. Amen.